Colite, giovani con gli occhi puri, giovani con le braccia robuste, giovani dal passo sicuro.
Tutti gli ascoltatori di Radio Maria, un sereno pomeriggio. Trasmettiamo dall'Opera Salesiana di Bologna il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni oggi Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Oggi Don Ferdinando, in preparazione alla festa dell'Immacolata e nello spirito dell'Avvento, parlerà della festa dell'Immacolata. La parola a Don Ferdinando.
Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori e come sempre una preferenza per tutti coloro che dovessero essere o in un letto d'ospedale o comunque con qualche problema grave, e voglio ricordare così di pregare sempre per queste persone. E oggi voglio ricordare in particolare Angelo di Catania, che si è raccomandato proprio alle preghiere degli ascoltatori di Radio Maria. Come vi è stato annunciato, siamo nell'imminenza dell'inizio dell'Avvento e martedì prossimo comincia anche la novena dell'Immacolata. Allora ho pensato che era opportuno stasera meditare insieme sulla spiritualità della festa dell'Immacolata. Come tutti gli interventi di Dio, anche l'Immacolata Concezione di Maria deve essere oggetto sia di celebrazione sia di ringraziamento a Dio che ha preservato la fanciulla di Nazareth dal peccato originale. In questo modo Dio ci ha fatto vedere in lei il suo piano originale, essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandosi ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, come canta con bellezza letteraria e anche profondità teologica questo inno che apre la lettera agli Efesini di Paolo Apostolo. Dunque Dio preservò Maria per invitarla ad essere cooperatrice della sua opera di salvezza, preparandola ad essere vergine madre del suo proprio figlio diletto, secondo quel racconto splendido dell'Annunciazione del Vangelo di Luca. Ecco, così in Maria Immacolata Dio restaura il paradiso perduto per la disobbedienza di Adamo e di Eva e introduce nella storia la nuova umanità attraverso una nuova Eva e suo figlio, il nuovo Adamo. E per noi salesiani è anche una festa di famiglia. Don Bosco era particolarmente convinto dell'importanza di questo dogma di fede che viene proclamato mentre lui è già un sacerdote ben impegnato nell'attività pastorale, perché Don Bosco diventa sacerdote nel 1841 e il dogma viene proclamato nel 1854. E lui era, direi, molto convinto dell'efficacia della protezione che l'Immacolata dava a tutta la Chiesa e in particolare ai suoi giovani. Per questo scrive più volte: tutte le nostre cose più grandi ebbero principio e compimento nel giorno dell'Immacolata. A Torino Don Bosco ha costruito un santuario come espressione del suo immenso amore e della gratitudine alla Madonna e l'ha dedicato a Maria Ausiliatrice. Però forse non tutti sanno che sulla cupola si trova una bella statua dorata dell'Immacolata. L'Immacolata all'esterno, l'Ausiliatrice all'interno. Sono i due titoli con cui Don Bosco ha voluto onorare la Madonna, perché tutti e due hanno a che vedere con il suo carisma, la sua missione, che è la salvezza dei giovani, attraverso un'educazione integrale che, ecco, li preveniva, un po' come ha fatto Dio con Maria, li preveniva da esperienze che potessero mettere a rischio la loro salute fisica o ancora di più la loro maturazione umana e soprattutto la felicità eterna, facendoli crescere nel bene, convogliando tutte le loro energie verso questa meta finale: essere felici sempre. Per questo oggi vorrei parlarvi dell'Immacolata, così cara al nostro caro padre Don Bosco. Per noi salesiani questa festa è tanto significativa perché segna l'origine della nostra congregazione, con il primo elementare catechismo iniziato proprio con un'Ave Maria recitato con un povero ragazzo orfano della Torino del 1841, un certo Bartolomeo Garelli, così ci testimonia Don Bosco, che lo incontra l'8 dicembre 1841. Era un piccolo muratore, immigrato da Asti, e proprio in quel momento, quando Don Bosco lo incontra, nasce o prende forma quel progetto educativo che poi verrà chiamato Oratorio di Don Bosco, che si sarebbe sparso in tutto il mondo con queste quattro caratteristiche: casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia la vita e cortile dove incontrarsi da amici per vivere in allegria. Ma ascoltiamo il racconto che Don Bosco stesso scrive nelle memorie dell'oratorio. Dice: l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, mi recai in sagrestia nella chiesa di San Francesco d'Assisi per celebrare la messa. In un angolo della sagrestia c'era un ragazzotto. Il sagrestano chiama quel giovane: vieni a servire la messa. Non so farlo, risponde il ragazzo. Vieni, insiste il sagrestano, voglio che tu serva la messa a Don Bosco. Ma non so, non ho mai servita. Bestione che sei, gli dice il sagrestano, che cosa sei venuto a fare allora in sagrestia? E lo picchia. Il ragazzo si svincola, raggiunge la porta e fugge. Don Bosco dice: rimproverai il sagrestano, perché lo batti? Che male ha fatto? Mi rispose: a lei che interessa? Mi interessa molto, è un mio amico, chiamalo subito che devo parlargli. Il ragazzo arriva tremante, in lacrime per le botte ricevute. Hai già ascoltato la messa? Gli domandai. No. Oh, vieni dunque ad ascoltarla. Dopo ho da dirti una cosa che ti farà piacere. Il ragazzo accennò di sì col capo, si asciugò col dorso della mano l'ultima lacrima e poi venne a messa. Terminata la messa, io condussi il ragazzo nel coro della chiesa e lo interrogai. Mio buon amico, come ti chiami? Bartolomeo Garelli. Di che paese sei? Di Asti. Che mestiere fai? Il muratore. È vivo tuo papà? No, è morto. E tua mamma? È morta. Quanti anni hai? 16. Sai leggere e scrivere? No. Sai cantare? No, mi rispose il ragazzo, evidentemente avvilito. Ripresi con speranza: sai fischiare? Oh, il ragazzo finalmente mi risponde affermativamente e ride. Dimmi, hai già fatto la prima comunione? No, non ancora. Ti sei già confessato? Sì, quando ero piccolo. Ma vai al catechismo? Non oso. Perché? Perché i ragazzi più piccoli di me sanno già molte cose e io che sono grande non so niente. se io ti insegnassi il catechismo, verresti? Volentieri. In questo posto verresti? Oppure che non mi diano bastonate? Stai tranquillo che nessuno ti maltratterà. Tu sei mio amico e avrai da fare solo con me. Quando cominciamo? Quando vuole lei, mi risponde il ragazzo. Anche stasera? Sì. Mi alzai e feci il segno della Santa Croce per cominciare. Mi accorsi però che Bartolomeo non lo faceva, non ricordava come si doveva farlo. In quella prima lezione di catechismo gli insegnai a fare il segno della croce, recitammo un'Ave Maria, gli parlai di Dio creatore e del perché Dio ci ha creati. Ecco, fin qui il racconto autobiografico di Don Bosco, che lo scrive per ordine del Papa Pio IX, che gli proprio ingiunse a Don Bosco di mettere per iscritto le memorie del suo oratorio. Ecco, così nel giorno della festa dell'Immacolata Don Bosco incomincia la sua missione. Bartolomeo Garelli, orfano, analfabeta, un relitto, è il primo dei suoi ragazzi. Bartolomeo Garelli la domenica seguente ritorna da Don Bosco, ma non è più solo. Ha condotto con sé altri 6 ragazzi. Tutti ignorano le cose elementari su Dio, ma hanno trovato finalmente l'Apostolo che trasformerà le loro vicende in una storia di salvezza sotto lo sguardo dell'Immacolata. Ecco, per noi oggi, per entrare nella spiritualità della festa dell'Immacolata, meditiamo il Vangelo dell'Annunciazione che fa parte della liturgia di quel giorno. A mio avviso, la ragione più profonda per questa predilezione del nostro padre Don Bosco verso l'Immacolata si trova nella originalità della nostra vocazione di educatore dei giovani, perché Don Bosco vedeva nella Madonna, proprio come Immacolata, l'esempio e il frutto più perfetto del sistema preventivo di Dio. Se all'origine la maledizione venne per la disobbedienza dell'uomo e della donna, come ricordate nel racconto della Genesi, all'inizio della benedizione si trova una donna obbediente che accetta di collaborare con Dio per il suo programma di salvezza e quindi di diventare serva di Dio. Il testo di Luca, oltre a raccontare l'esperienza spirituale di Maria, vuole rivelarci la pedagogia divina, il suo metodo salvifico. Da esso possiamo imparare, prima di tutto, a sentirci amati, pieni di grazia anche noi, a scoprire il progetto di Dio su di noi e ad assumerlo, anche rinunciando, come ha fatto Maria, ai nostri progetti personali, e ancora ad incarnare Dio nella nostra vita attraverso l'amorevolezza, che poi ci rende capaci di rendere visibile il piano di Dio ai giovani così bisognosi dell'amore preventivo di Dio. Ecco, senza perdere di vista la sua concentrazione cristologica, perché il cuore dell'annuncio è il figlio di Dio, il racconto dell'Annunciazione di Luca contiene 3 elementi caratteristici del comportamento di Maria che possono diventare caratteristici anche per noi. Il primo, il saluto di Gabriele, dell'arcangelo Gabriele. Ecco, all'usuale formula rallegrati Ave si aggiunge un appellativo piena di grazia che cerca di descrivere la situazione personale di Maria. È colmata di Dio, è colmata della grazia di Dio, è un vaso ricolmo dell'amore di Dio, è tutta di Dio. E poi l'espressione il Signore è con te assicura a Maria la benevolenza di Dio che, dopo averle affidato la missione di dare alla luce il figlio suo, le assicura tutte le grazie necessarie per questa missione. Allora, in queste prime parole del dialogo fra Maria e l'angelo c'è un dialogo vocazionale. Si rivela a Maria che Dio ha bisogno di lei e conta su di lei. Un secondo elemento mariologico: a mettere al centro questa missione. Devi essere madre vergine contemporaneamente. Allora la domanda di Maria: com'è possibile? Non conosco uomo. Ecco, Maria non esprime un'obiezione, non lascia trasparire un senso di incredulità e tantomeno una pubblica opposizione al volere di Dio. Anzi, lo condivide il volere del Signore, ma mette in evidenza l'impossibilità per le forze umane che lei conosce a realizzare questo progetto divino. La risposta dell'angelo conferma che il figlio di Maria potrà nascere, sarà possibile questa maternità virginale, perché per Dio nulla è impossibile. Allora la maternità virginale di Maria è l'altra faccia del grande mistero dell'incarnazione di Gesù, nel senso che la concezione umana di Gesù è chiaramente opera, creazione dello Spirito di Dio. Il terzo elemento mariano che ritroviamo in questo dialogo e che dà una nota fondamentale per l'immagine di Maria così come ce la presenta Luca è la sua disponibilità totale ad accogliere il progetto di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me quello che tu hai detto. Non si tratta di una rassegnazione all'inevitabile. Maria solo desidera che si compia quanto le è stato detto. Questo è il suo atteggiamento, ben diverso da quello di Adamo ed Eva. Nel caso di Maria, la totale subordinazione della propria vita e dei propri progetti a quelli di Dio trasforma la piena di grazia, come è stata salutata dall'angelo, la trasforma nella serva di Dio. Possiamo affermare che la grazia di Dio presente in Maria fin dal suo concepimento ha anticipato e reso possibile l'apertura incondizionata a Dio e ha suscitato il meglio di Maria, la sua fede. Scrive con saggezza Hans Urs von Balthasar che solo l'amore è degno di fede e Maria ha creduto proprio all'amore. Questa è la sua grandezza, la sua beatitudine, beata colei che ha creduto. Nel dialogo dell'Annunciazione ci siamo resi conto che Padre, Figlio e Spirito Santo sono presenti nel cuore di Maria, hanno già riempito fin dal primo giorno, dal primo istante del suo concepimento, la sua persona, senza lasciare alcuno spazio al male, al peccato, immacolata da sempre. E ora Padre, Figlio e Spirito Santo sono in attesa di quel sì che farà esplodere la potenza dell'amore misericordioso di Dio e che finalmente potrà raggiungere ogni creatura umana per riempirla di vita divina, quella vita divina che costituisce nella dignità ognuno di noi come figlio di Dio, destinati, se lo vorremo, a vivere per sempre nel suo amore. L'Immacolata ci porta quindi a contemplare e ad ammirare l'attività meravigliosa dello Spirito Santo che in lei costruisce l'unità tra la natura umana e la natura divina nell'incarnazione di Cristo. Certamente la maternità virginale di Maria è azione dello Spirito Santo che si è compiuta e si compie anche oggi quando in una persona ubbidiente l'uomo e Dio si fanno uno. Quello che ci riguarda da vicino è appunto che la missione di ogni persona chiamata da Dio non è molto diversa dall'esperienza di Maria. Noi dobbiamo far sì nella nostra vita che ci sia l'incontro tra Dio e l'uomo, tra lo spirito e la carne, tra l'istante e l'eternità, tra la nostra piccola cronaca e la salvezza, una storia di salvezza. Portare Dio all'uomo e portare l'uomo a Dio è un compito tipicamente affidato a Maria, ma io oserei dire affidato anche a tutti noi e in particolare come educatori a noi salesiani. Chiediamo allora a Maria Immacolata la grazia di sentire questo amore preveniente di Dio che ci sceglie, ci invita a collaborare con Lui nell'opera della salvezza, e chiediamole di sentire la grazia che ci permette di imparare a rispondere con la stessa fede che la portò ad incarnare il Figlio di Dio e a donarlo al mondo. Penso che sia bene un attimo di riflessione con un sottofondo musicale per riflettere su quanto abbiamo visto. Adentriamoci ora nel legame che c'è tra Maria e la Chiesa, perché questo privilegio meraviglioso di Maria è proprio in funzione della Chiesa. E un ricordo: l'8 dicembre del 1965, nella Basilica di San Pietro, Papa Paolo VI conclude solennemente il Concilio Vaticano II. Era stato inaugurato questo concilio, secondo la volontà di Giovanni XXIII, l'11 ottobre del 62, che era la festa della maternità di Maria in quel momento. E quindi ha avuto poi la conclusione della festa dell'Immacolata, quindi una cornice mariana che circonda il concilio. In realtà molto più di una cornice, perché anche nell'interno di tutto il cammino è presente questo spirito. E questa osservazione ci rimanda, come rimandava allora i padri del Concilio, all'immagine della Vergine in ascolto, che vive nella parola di Dio, che serba nel suo cuore le parole che le vengono da Dio e, congiungendole come in un mosaico, impara a comprenderle. Questo ce lo dice anche Luca nel secondo capitolo del Vangelo. Ma poi ci rimanda alla grande credente, che piena di fiducia si mette nelle mani di Dio, abbandonandosi proprio alla sua volontà. Ci rimanda all'umile madre che, quando la missione del figlio lo esige, si fa da parte, ma al contempo ci rimanda la donna coraggiosa che, mentre i discepoli si danno alla fuga, rimane ritta sotto la croce. Comunque resta indelebile nella memoria di chi ha vissuto questo giorno il momento in cui hanno sentito le parole di Paolo VI, che diceva: Mariam Santissimam declaramus matrem ecclesiam, dichiariamo Maria Santissima madre della Chiesa. A quel momento spontaneamente i padri si alzarono di scatto dalle loro sedie e applaudirono in piedi, rendendo omaggio alla Madre di Dio, alla nostra Madre, alla Madre della Chiesa. Beh, di fatto, con questo titolo, Papa Paolo VI riassumeva la dottrina mariana del Concilio e dava anche la chiave della sua comprensione. Maria non sta soltanto in un rapporto singolare con Cristo, suo figlio, figlio di Dio, che come uomo ha voluto diventare suo figlio. Essendo totalmente unita a Cristo, ella appartiene anche totalmente a noi. Eh sì, possiamo dire che Maria ci è vicina come nessun altro essere umano, perché Cristo è uomo per gli uomini e tutto il suo essere è un esserci per noi. Cristo, come dicono i padri della Chiesa, come capo, è inseparabile dal suo corpo che è la Chiesa. formando insieme con essa, per così dire, un unico soggetto vivente. La madre del capo, quindi, è anche la madre di tutta la Chiesa. Lei è, per così dire, totalmente espropriata da se stessa. Si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, più una persona umana si dona e più trova se stessa. Ecco, il Concilio intendeva dirsi proprio questo. Maria è così intrecciata nel grande mistero della Chiesa che lei e la Chiesa sono inseparabili, come sono inseparabili lei e Cristo. Maria rispecchia la Chiesa, la anticipa nella sua persona e in tutte le turbulenze che affliggono la Chiesa sofferente e faticante, ma lei rimane sempre la stella della salvezza. È lei il suo vero centro di cui ci fidiamo. In Maria, l'Immacolata, incontriamo l'essenza della Chiesa, in modo che possiamo vedere in lei l'immagine non deformata del progetto di Dio. Da lei dobbiamo imparare a diventare anche noi anime ecclesiali, per poter anche noi, secondo la parola di San Paolo, presentarci immacolati al cospetto del Signore, così come Egli ci ha voluto fin dal principio. Ma proviamo a chiederci che cosa significa Maria l'Immacolata. Questo titolo, che cosa ha da dirci? La liturgia del giorno della festa ci chiarisce il contenuto di questa parola con due grandi immagini. E qui mi lascio aiutare dalle interpretazioni che ne ha dato il Papa Benedetto XVI. E dice, c'è innanzitutto il racconto meraviglioso che abbiamo già meditato dell'annuncio a Maria. Il saluto dell'angelo è intessuto, dice il Papa, di fili dell'Antico Testamento, specialmente del profeta Sofonia. E questo dialogo fa vedere che Maria, l'umile donna di provincia, che proviene da una stirpe sacerdotale e porta in sé il grande patrimonio sacerdotale di Israele, lei è il santo resto di Israele, a cui i profeti, in tutti i periodi di travaglio e di tenebre, hanno fatto riferimento. In lei è presente la vera Gerusalemme, la vera Sion, quella pura, la vivente dimora di Dio. In lei dimora il Signore e in lei trova il luogo del suo riposo. Lei, Maria, è la vivente casa di Dio, che non abita in edifici di pietra, ma nel cuore dell'uomo vivo. Lei è il germoglio che nella buia notte invernale della storia spunta sul tronco abbattuto di Davide. E ancora è in lei che si compie la parola del Salmo, la terra ha dato il suo frutto. Lei è il virgulto dal quale deriva l'albero della redenzione e dei redenti. E il Papa aggiunge, Dio non ha fallito, come poteva apparire già all'inizio della storia con Adamo ed Eva, o durante il periodo travagliato dalla storia del popolo di Israele con l'esilio, o magari anche addirittura al tempo di Maria, quando il popolo di Israele era diventato davvero un popolo senza importanza in una regione occupata dai Romani, con ben pochi segni riconoscibili della sua santità, come anche Gesù più volte ha fatto poi notare. No, Dio non ha fallito, perché nell'umiltà della casa di Nazareth vive, ecco, il resto puro, l'Israele santo. Dio in Maria ha salvato il suo popolo. Dal tronco abbattuto rifugge nuovamente questo virgulto, la storia nuova, che diventa una forza viva che orienta e pervade non più un solo popolo, ma il mondo intero. Maria dice di sì al Signore, si mette pienamente a sua disposizione e così è lei che diventa il tempio vivente di Dio. La seconda immagine che troviamo poi nella liturgia della festa dell'Immacolata è molto più difficile, più oscura, è il racconto del peccato di Adamo ed Eva. Dice il Papa che questa metafora tratta dal libro della Genesi parla a noi da una grande distanza storica, e solo a fatica può essere chiarita. Soltanto nel corso della storia è stato possibile sviluppare una comprensione più profonda di ciò che lì viene riferito con la luce dello Spirito Santo e col Magistero della Chiesa. Viene predetto che durante tutta la storia continuerà la lotta tra l'uomo e il serpente, cioè tra l'uomo e le potenze del male e della morte. Viene però preannunciato che la stirpe della donna un giorno vincerà e schiaccerà la testa al serpente, vincerà la morte. È preannunciato che la stirpe della donna e in essa la donna ma anche la madre vincerà e che così mediante l'uomo sarà Dio che vincerà. Se invece insieme con la Chiesa credente e orante ci mettiamo in ascolto davanti a questo testo, beh allora possiamo cominciare a capire che cosa sia il peccato originale, il peccato ereditario e anche cosa sia la tutela che da questo peccato ereditario è necessaria se vogliamo avere la redenzione. Nel libro della Genesi ci viene posto davanti un quadro dove potremmo in qualche maniera concludere che l'uomo non si fida di Dio. Ve ne leggo un piccolo brano. Il serpente era più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio il Signore aveva fatto e disse alla donna: «Così Dio vi ha detto di non mangiare nessun frutto degli alberi del giardino?» La donna rispose al serpente: «No, noi possiamo mangiare i frutti degli alberi del giardino. Soltanto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non mangerete il frutto, anzi non toccatelo, altrimenti morirete». «Non è vero che morirete», disse il serpente, «anzi Dio sa bene che se ne mangerete i vostri occhi si apriranno, diventerete come Lui, avrete la conoscenza di tutto». La donna osservò l'albero, i suoi frutti erano certo buoni da mangiare, era una delizia per gli occhi, era affascinante per avere quella conoscenza. Allora prese un frutto e ne mangiò, lo diede anche a suo marito ed egli lo mangiò. I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi, perciò intrecciarono foglie di fico intorno ai fianchi. Ecco, questo è il quadro, l'uomo che non si fida di Dio. Ancora oggi l'uomo cova il sospetto che Dio in fin dei conti gli tolga qualcosa dalla sua vita, che Dio sia un concorrente che limita la nostra libertà e che noi saremo pienamente esseri umani soltanto quando l'avremo accantonato, insomma che solo in questo modo possiamo realizzare la pienezza della nostra libertà. L'uomo inclinato al male vive nel sospetto che l'amore di Dio crei una dipendenza e che gli sia necessario sbarazzarsi di questa dipendenza per essere pienamente se stesso. L'uomo inclinato al male non vuole ricevere da Dio la sua esistenza, la pienezza della sua vita, vuole attingere gli stesso dall'albero della conoscenza, il potere di plasmare il mondo, di farsi Dio elevandosi al livello di Lui e di vincere la morte e le tenebre. Non vuole contare sull'amore che non gli sembra affidabile e gli conta unicamente sulla conoscenza in quanto questa gli conferisce potere. Piuttosto che sull'amore punta sul potere col quale vuole prendere in mano in modo autonomo la propria vita. E nel fare questo egli si fida della menzogna piuttosto che della verità e con ciò sprofonda con tutta la sua vita nel vuoto, nella morte. Amore non è dipendenza, ma dono che ci fa vivere. Se noi viviamo contro l'amore, contro la verità, contro Dio, allora ci distruggiamo a vicenda e distruggiamo il mondo. Non troviamo la vita, ma facciamo l'interesse della morte. Bene, tutto questo, dice il Papa, è raccontato con immagini immortali nella storia della caduta originale e della cacciata dell'uomo dal paradiso terrestre. Se riflettiamo sinceramente su di noi e sulla nostra storia, dobbiamo dire che con questo racconto è descritta non solo la storia dell'inizio, ma la storia di tutti i tempi. e che tutti portiamo dentro di noi una goccia del veleno di quel modo di pensare, illustrato dalle immagini del libro della Genesi. Dice il Papa, in maniera sintetica, questa goccia di veleno la chiamiamo peccato originale. E proprio meditando sull'Immacolata Concezione possiamo comprendere la distanza tra noi e Maria, perché la mentalità senza fede che ci circonda fa emergere il sospetto in noi che una persona che non pecchi sia in fondo una persona noiosa, che manchi qualcosa nella sua vita, la dimensione drammatica, la libertà, che si possa sfruttare fino in fondo tutta la vastità e la profondità del nostro essere uomini, dell'essere veramente noi stessi, mettendo alla prova la libertà contro Dio. Insomma, con una parola, noi pensiamo che il male in fondo sia buono, che di esso, almeno un po', noi abbiamo bisogno per sperimentare la pienezza dell'essere. È terribile. Pensiamo che patteggiare un po' con il male, riservarsi un po' di libertà contro Dio, in fondo possa diventare un bene, o addirittura dire che è necessario. Però guardando le conseguenze di queste scelte senza fede nel mondo intorno a noi, possiamo vedere che non si realizza né amore, né libertà, né felicità, che cioè il male avvelena sempre, non innalza l'uomo, ma lo abbassa, lo umilia, non lo rende più grande, più puro, più ricco, ma lo danneggia e lo fa diventare più piccolo. Solo l'uomo che si affida totalmente a Dio trova la sua vera libertà. L'uomo che si volge verso Dio non diventa più piccolo, ma più grande, perché grazie a Dio insieme con Lui diventa grande, diventa divino, diventa veramente se stesso, come è avvenuto per Maria, che oggi tutte le generazioni chiamano beata. Il fatto che ella sia totalmente presso Dio è la ragione per cui è anche così vicina a tutti noi. Per questo Maria può essere madre di ogni consolazione e di ogni aiuto, una madre alla quale in qualsiasi necessità chiunque può osare rivolgersi nella propria debolezza e nel proprio peccato, perché ella ha comprensione per tutto quello che noi viviamo ed è per tutti noi forza aperta per mezzo della bontà creativa di Dio. È in lei che Dio imprime la propria immagine, immagine di un amore misericordioso infinito, e come madre ci compatisce come ha fatto con Gesù ai piedi della croce. Possiamo comprendere che anche questa immagine dell'addolorata, della madre che condivide la sofferenza e l'amore, è una vera immagine dell'Immacolata. E lei oggi si rivolge a noi dicendo: abbi il coraggio di osare affidandoti a Dio. Provaci, non aver paura di Lui. Abbi il coraggio di rischiare con la fede. Abbi il coraggio di rischiare con il cuore puro. Compromettiti con Dio. Allora vedrai che proprio con ciò la tua vita diventa luminosa, non noiosa, ma piena di infinite sorprese, perché la bontà infinita di Dio non si esaurisce mai. Vogliamo ringraziare il Signore per il grande segno della sua bontà che ci ha donato in Maria, sua madre e madre della Chiesa. Vogliamo pregarlo di porre Maria sul nostro cammino come luce che ci aiuta a diventare anche noi luce e a portare questa luce nella notte della storia e dei problemi dell'uomo di oggi.
Diamo lo spazio ai vostri interventi telefonici. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610, per chiamate dall'estero 0039 031 610 610.
pronto?
Sì.
Mi sento?
Sì, se può parlare più forte meglio.
No, sto parlando forte, però pare che... Niente, le volevo dire che sto chiamando dalla Calabria.
Sì.
Mi chiamo Maria Stella.
Sì.
La stavo ascoltando attentamente perché sono molto... molto presa del vostro programma. Sono stata a Medjugorje da poco. È stata un'esperienza molto bella, bellissima, anzi, cose che io non potrò mai dimenticare e spero di poterci ritornare presto.
Molto bene, grazie Maria Stella della tua testimonianza. Sono contento anche della tua devozione a Maria. D'altra parte nel tuo nome porti direi già questo bellissimo programma, che tu possa essere una stella per tutte le persone che ti circondano proprio con la tua devozione a Maria, e questo lo auguriamo ovviamente a tutti i radioascoltatori. Grazie, ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, eccomi.
Sono Laura da Cortona, da Arezzo. Senta, sì. Volevo farle una domanda. Quando lei ha letto il passo della Genesi, dove si parla del peccato originale, che sì. Il serpente gli dice: non è vero, voi potete mangiare di questo frutto, non morirete. In realtà si può dire che gioca anche su una verità, perché in effetti non sono morti. E questa forse è la più grande tentazione, che gioca su delle piccole verità.
Sì, diciamo che fa appello a delle cose materiali visibili per ingannare nella ricerca di quella che invece è la verità definitiva. E il frutto è bello da vedere, è attraente, può anche essere buono al palato. Il problema è la motivazione profonda, no? Che c'è nel gesto, che è quello di non fidarsi di un ordine che Dio ti ha dato. E qui uno proprio deve scegliere a chi obbedire. Il termine è molto importante, perché si tratta davvero di obbedienza. Anche Gesù si è fatto obbediente, cioè questo capire che c'è un progetto di Dio che certamente è il migliore che può esserci per ciascuno di noi, e decidere di abbracciarlo, di entrarci da protagonisti. Questa è l'obbedienza, quindi non un'accettazione passiva col muso lungo di chi non vorrebbe ma non sa come fare. No, è proprio il fatto di capire che Dio è Dio e io sono una povera creatura, il suo progetto è un progetto di salvezza, allora io lo abbraccio e lo faccio mio. Il peccato originale è proprio invece il rifiuto di accettare che Dio possa essere la tua salvezza ed essere veramente colui che vuole il tuo bene. L'obbedienza di Maria è l'obbedienza di chi invece si affida totalmente, e in questo suo affidarsi diventa serva. È bellissimo allora la parola serva, che non è lo sguattero di casa, è colei che si mette al servizio del progetto con la passione, tutta la passione e tutta la sua forza, e questa è la storia di tutti i santi. Grazie Laura della tua sollecitazione, che mi pare che ci abbia aiutato ad approfondire. Pronto?
Pronto, buongiorno padre, sono Cristian, telefono da Perosa Argentina, in provincia di Torino.
Eccomi, dimmi pure Cristian.
Allora, io telefonavo per rendere grazie per la sua catechesi, che è veramente spettacolare, stupenda, è un dono della Madonna, che si sente che è nel suo cuore e che vuole amarci tutti quanti. E poi volevo pregare perché mi insegni l'obbedienza e la mortificazione. La ringrazio tantissimo, è una persona meravigliosa, verrà sicuramente chiamata alla destra del padre.
Penso di sì, che mi chiamerà presto, perché ormai sono vecchietto. Comunque Cristian, ti ringrazio. Tu hai fatto due passaggi belli. Uno è quello di ringraziare il Signore perché ci ha dato in Maria questa figura meravigliosa. Se togliamo Maria dalla fede cristiana, togliamo la mamma, non è possibile, sai cosa vuol dire una mamma in una famiglia, ecco. anche in questo è una provvidenzialità meravigliosa quella del Signore. E poi hai chiesto due grazie belle, l'obbedienza e la mortificazione, dove l'obbedienza, l'ho già sottolineato prima, non la ripeto, e la mortificazione può essere vista molto positivamente nel momento in cui sento la bellezza di togliermi tutto quello che mi impedisce di essere quel capolavoro che Dio vuole che io sia. Il paragone è quello dello sportivo che per poter raggiungere il primato segue una dieta, una preparazione, una rinuncia a tutte quelle cose che gli impediscono di poter essere veramente il primo. Ecco, Dio ci vuole capolavori, Dio ci vuole i primi sempre. Allora la mortificazione diventa la gioia di poter essere liberi da tutto quello che è male, da tutto quello che si impedisce di essere capolavori d'amore. E certo, è croce, non sto parlando di cose che portano quel tipo di godimenti materiali che purtroppo il mondo di oggi ci propone, è esattamente il contrario, ma ti dà quella gioia profonda di sapere che tu sei nel posto giusto a fare la cosa giusta perché sei nella comunione con Dio. Grazie Cristian. Pronto?
Buonasera padre.
Buonasera.
Niente, io...
Come ti chiami?
Mi chiamo Cesare.
Cesare.
Io vorrei chiedere un consiglio a lei.
Allora, dimmi.
Io per molti anni ho fatto soffrire tanto mia moglie, non perché l'ho tradita, ma perché l'ho trascurata pensando soltanto al lavoro, ai problemi e tutto.
Sì.
Oggi lei mi ha cancellato dal suo cuore, ha voluto cancellare il nostro matrimonio e lei dice che per me non prova più nulla. Io mi sto affidando nelle mani della Madonna, sto pregando continuamente perché tutto ritorni come prima. Come posso fare? Che consiglio mi può dare lei?
Caro Cesare, qui ci vorrebbero 2 o 3 ore di dialogo per andare al sodo della questione, perché vedi, la cosa direi difficile è che noi non possiamo tornare indietro, non c'è la moviola della vita e certe azioni poste nel corso dei giorni, degli anni, lasciano un segno. Allora a questo punto il problema secondo me è proprio quello di ricostruire il rapporto, quindi di ripartire veramente sanando la ferita che c'è nel cuore di tua moglie, e questo ti chiederà veramente di immolare la tua vita come d'altra parte dovrebbe essere sempre nel matrimonio, perché vedi, entrare nel matrimonio dovrebbe sempre voler dire che io muoio per rinascere in una realtà nuova che è la coppia, che io sacrifico me stesso perché voglio la vita piena della persona che io amo, e siccome la cosa è vicendevole io mi dono a lei e lei si dona a me, ecco che nasce la bellezza del matrimonio. Però se a questo punto tu vuoi recuperare il rapporto con tua moglie in senso costruttivo, ecco, tu devi proprio recuperare questa donazione totale che rinuncia e proprio direi mortifica, sacrifica determinate componenti della tua vita per poter diventare perfettamente un dono d'amore per lei. E solo l'amore potrà recuperare tua moglie, solo la tua donazione totale, sai, le leggi, le rivendicazioni, i contratti, sono cose che non vanno nel cuore. Nel cuore arriva il fatto che tu amerai. Io però non posso essere profeta e non posso garantire, perché essendoci in gioco 2 libertà, la tua e la sua, io ho provato a dire a te quello che toccherebbe a te fare. Ovviamente mi auguro che tua moglie, illuminata dalla fede, possa avere anche lei questo spirito e quindi entrare in un atteggiamento di accoglienza del tuo cammino di conversione. Comunque Cesare, ti prometto un ricordo nella celebrazione dell'Eucaristia perché tu e tua moglie possiate ritrovare nella pienezza l'amore. Pronto?
Pronto?
Sì, dimmi.
Posso parlare?
Come ti chiami e da dove?
Maria da Lodi.
Molto bene, Maria. Dimmi.
Senta, io vorrei dirle che io sono vedova già da 8 anni e i miei figli non mi ascoltano per niente. Poi c'è uno che ha sposato un divorziato, non viene in chiesa, la figlia non manda neanche la figlia, io mi arrabbio sempre con lei, però prego anche, però sono finito un po' malamente, ecco, sì.
Ascoltami Maria, tu hai descritto una situazione dolorosa che purtroppo vivono molte famiglie, soprattutto in questo momento c'è una scollatura tra le generazioni. Tragicamente, i giovani pensano di poter fare una loro vita autonoma e non tener conto della radice da cui provengono, e secondo me è questa un po' la causa a volte delle incomprensioni. D'altra parte vale un po' quello che ho detto prima, non si può tornare indietro, dobbiamo vivere il momento presente. Allora a noi, soprattutto a noi adulti, sto pensando a te in particolare che per di più non hai più tuo marito con te, viene chiesto in qualche maniera di, tra virgolette, di convertirci ai nostri figli, che non vuol dire abdicare ai principi, non vuol dire che dobbiamo rinunciare alle nostre convinzioni, ma vuol dire che dobbiamo sacrificare la nostra vita pur di stare vicini a loro, perché senza questa vicinanza e senza questo amore i nostri figli purtroppo non riusciranno a fare il loro cammino verso il Signore. Perché guarda, la cosa più importante non è che obbediscano te, ma che scoprino che è proprio nella obbedienza profonda al Signore, e quindi anche a te, che loro realizzeranno la loro vita. Purtroppo l'orologio è corso in avanti e io devo concludere, e concludo con una bella preghiera a Maria che prendo da Suor Faustina Kowalska, dal suo diario. Seguitemi col vostro cuore e la vostra fede. O Maria, Vergine Immacolata, puro cristallo per il mio cuore, tu sei la mia forza o ancora potente, tu sei lo scudo e la difesa dei deboli cuori. O Maria, tu sei pura ed impareggiabile, vergine e madre insieme, tu sei bella come il sole, senza alcuna macchia, nulla è paragonabile all'immagine della tua anima. La tua bellezza ha affascinato il tre volte santo, sceso dal cielo, abbandonando il trono della sua sede eterna, e prese corpo e sangue dal tuo cuore, nascondendosi per 9 mesi nel cuore della Vergine. O Madre, o Vergine, nessuno riesce a comprendere che l'immenso Dio diventa uomo, solo per amore e per la sua insondabile misericordia. Per merito tuo, o Madre, vivremo con lui in eterno. O Maria, Vergine Madre e Porta del Cielo, attraverso te ci è venuta la salvezza. Ogni grazia sgorga per noi dalle tue mani e solo la tua fedele imitazione mi farà santa. O Maria, o Vergine, o Giglio più bello, il tuo cuore è stato il primo tabernacolo per Gesù sulla terra, perché la tua umiltà è stata la più profonda. E per questo sei stata innalzata sopra i cori degli angeli e dei santi. O Maria, dolce madre mia, affido a te l'anima, il corpo e il mio povero cuore. Sii la guardiana della mia vita e soprattutto nell'ora della morte, nell'ultima battaglia. Un affettuoso saluto a tutti i radioascoltatori con l'augurio di cominciare l'avvento sotto la protezione di Maria Immacolata.
Si conclude il collegamento da Bologna dall'Opera Sacro Cuore. Il prossimo appuntamento con Don Ferdinando Colombo sarà per il quarto mercoledì del mese di dicembre, giorno 28 dicembre. Vi ringraziamo di averci seguito e con l'augurio di una serena serata all'ascolto di Radio Maria passiamo la linea alla sede centrale.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, condotto da Don Ferdinando Colombo. Tra qualche minuto daremo spazio al collegamento esterno per l'ora di spiritualità.
piace.